Stiamo proseguendo nella nostra camminata negli scritti di Luca e, come ho già avuto modo di dire, gli scritti di Luca sono due: l'Evangelo, il terzo Vangelo, e gli Atti degli Apostoli. Ci vorrà un po' di tempo per farlo tutto, ma vediamo quello che possiamo fare. Allora, il titolo generale è sempre questo: Luca racconta, analisi del terzo Vangelo e del libro degli Atti. Quello di stamattina che condivideremo, e qualcuno di voi probabilmente l'ha già letto il titolo, una nascita al centro della storia. La nascita di Gesù sappiamo che è al centro della storia. Il nostro calendario parte dal prima di Cristo a dopo Cristo, quindi la nascita di Gesù divide la storia umana in due parti. E stamattina cercheremo di leggere insieme il racconto che Luca fa di questa nascita, è capitolo 2 del suo Vangelo. Il Vangelo di Luca è sicuramente quello che ci offre di più dettagli sugli eventi della notte di Natale. Infatti della notte di Natale non ne parlano assolutamente Marco e Giovanni, intorno alla nascita dice qualche cosa Matteo, ma tutte le notizie, la maggior parte delle notizie che noi abbiamo sulla notte di Natale e sull'infanzia di Gesù l'abbiamo proprio da Luca. Un dato interessante, si parla sempre di Vangeli sinottici. I Vangeli sinottici sono quei tre, Matteo, Marco e Luca. Sinottici significa che hanno molto in comune. Tra Matteo e Marco, per esempio, su 621 versetti del Vangelo di Marco, 606 si trovano in Luca, in Matteo. Quindi vedete, c'è una stretta connessione tra Matteo e Marco. Luca invece si discosta molto di più, infatti tutti gli episodi qui elencati sono presenti soltanto in Luca. Il censimento indetto dall'imperatore Cesare Augusto è specifica, quando Quirinio governava la Siria. Il viaggio di Gesù e Maria da Nazareth a Betlemme. La nascita di Gesù in una stalla, perché sappiamo nell'albergo non c'era posto per loro. Gli angeli che appaiono ai pastori, la visita dei pastori, ed essi quindi diventano i primi divulgatori della buona notizia, e i primi anche a glorificare Dio dopo gli angeli per ciò che era successo. Troviamo anche la circoncisione, la presentazione di Gesù nel Tempio, l'adorazione di Simeone e Anna, il ritorno a Nazareth e Gesù dodicenne di nuovo a Gerusalemme che discute con i sacerdoti del Tempio. Tutti questi eventi li troviamo nel capitolo 2 del Vangelo di Luca. Vediamo che cosa possiamo fare insieme stamattina. Leggiamo i primi 20 versetti del capitolo 2 del Vangelo di Luca. In quel tempo, scrive Luca, uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò, lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi, di notte facevano da guardia al loro gregge, E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendì intorno a loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, coricato, scusate, in una mangiatoia. Ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce. Quando gli angeli furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto, che il Signore ci farà sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, adagiato nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandolo in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Dobbiamo ringraziare il Signore veramente, perché Luca si è prefisso, già come abbiamo visto all'inizio del Vangelo, di raccontare le cose per ordine e in maniera dettagliata. Non troviamo, ripeto, in nessun altro scritto del Vangelo in maniera così dettagliata la nascita di Gesù. Ma anche leggendo gli Atti degli Apostoli, noi troveremo che Luca, innanzitutto, è l'unico che racconta l'inizio e l'espansione della Chiesa. Perciò veramente, se forse non ci avete mai pensato, cominciamo a ringraziare Luca, Dio per Luca, perché ha fatto qualche cosa per noi di meraviglioso, di grande, e tante cose che noi possiamo sapere e grazie al suo scritto. Quindi Gesù nasce a Betlemme. Dio, lo sappiamo, è sovrano sulla storia. L'Apostolo Paolo era certo di questa verità. Per questo motivo, quando parla degli eventi che stiamo appunto studiando, usa questi termini: quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. Cosa esprime questa frase, quando giunse la pienezza del tempo? L'espressione comunica questa verità, che è molto profonda. Dio, sappiamo benissimo da altri scritti, ancora prima della creazione aveva programmato un piano di salvezza, ancora prima del peccato, prima che l'uomo si ribellasse a lui, Dio aveva già progettato un piano di salvezza. E questo suo progetto è andato avanti e proceduto nel corso dei secoli fino al tempo da lui stabilito. La pienezza del tempo, ossia il tempo che ormai era arrivato secondo i piani di Dio. Perciò, miei cari, facciamo nostra questa verità: niente e nessuno potrà fermare il piano di Dio, così come è stato nel passato, sarà anche nel futuro. Stamattina siamo stati proiettati nel futuro. Bene, come è vero che Gesù è risorto, è vera anche la speranza di cui ci nutriamo. Dio non è cambiato. Anche Luca è fermamente convinto di questa verità, che va in qualche modo letta tra le righe del suo racconto. Per esempio, le lontane profezie avevano previsto la nascita di Gesù a Betlemme. Potete trovare questo in diversi passi. Betlemme era un borgo vicino a Gerusalemme, dove abitavano Maria e Giuseppe, a Nazareth. E sapete bene che anche se i chilometri non sono tantissimi, allora ci voleva tanto tempo. Oggi possiamo dire andiamo a prenderci un cappuccino a Nazareth o a Betlemme, ci va, prendi la macchina e va. Allora ci volevano diversi giorni, va bene? Allora capite bene che a un certo punto ci sono due giovani fidanzati, ormai sposati, e lei è incinta anche a periodo avanzato. Le scritture dicono che doveva nascere a Betlemme, loro sono a Nazareth. Il Dio sovrano, attraverso Quirinio, attraverso un censimento, i due sposi sono costretti ad andare da Nazareth a Betlemme e in questo modo le scritture si adempiano. È straordinario il nostro Dio. Si serve di Quirinio, si serve di questo censimento per far sì che le scritture abbiano il loro adempimento. Allora, miei cari, c'è un decreto imperiale nel progetto di Dio. Questo ci fa capire che tutto quello che succede intorno a noi, in qualche modo, è sorveglia di Dio, sorveglia tutto quanto. È lì e non dobbiamo temere, non dobbiamo avere paura. Non temiamo ciò che accade intorno a noi, è stato ricordato stamattina, ma Dio non dorme. Il Signore non ha abdicato e continua a governare nella storia. Lo so, lo sappiamo forse però non lo sentiamo veramente. Che difficile conciliare la feroce persecuzione che tanti fratelli e sorelle stanno subendo con la sovranità di Dio. È difficile metterla nella nostra testa queste due cose, ma la realtà che Dio sorveglia, che Dio guida la storia, è una realtà immutabile. In precedenza, in uno studio precedente, abbiamo parlato di Dionigi il Piccolo e del suo calendario fatto partire dalla nascita di Gesù, perché prima non c'era questo calendario. In questa idea è implicita questa verità. Gesù è al centro della storia, come abbiamo detto, sia cronologicamente, perché è lui che divide dal prima e il dopo Cristo, sia anche in senso esistenziale, essenziale. Gesù è al centro della storia anche non soltanto dal punto di vista del tempo che passa, ma proprio il centro come figura centrale. Andiamo al racconto che abbiamo letto della nascita di Gesù. La nascita di Gesù è raccontata con una semplicità disarmante, senza fronzoli. Io non so se avessi scritto io cosa avrei messo lì, no? Quanti alleluia, quanti glorie. È raccontata così come la nascita di qualsiasi bambino. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto, i classici 9 mesi. Né più né meno. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Mangiatoia lì dove c'era del fieno, no? Dove gli animali mangiavano. E con queste parole, non dimentichiamo che è un medico che le scrive, con la scrupolosità del medico, Luca comunica questa verità. Gesù è nato come tutti i bambini di questo mondo e Maria si è comportata come qualsiasi mamma di questo mondo. Il racconto è il racconto di un normalissimo parto. Sono da notare, infatti, le parole usate dall'autore quando le stesse parole che l'autore usa quando nasce Giovanni Battista. si compì per Elisabetta il tempo del parto. Quindi uguale, la stessa cosa. L'incarnazione del Figlio di Dio avvenne in modo assolutamente normale. Ciò che fa la differenza, però, non è la nascita, ma il concepimento. E di che fa la differenza? Il concepimento poi unito anche a ciò che verrà in seguito, la nascita. Gesù ha vissuto il normale sviluppo che è proprio di ogni ragazzo. Per due volte, infatti, Luca ha cura di ricordarci, per esempio, del capitolo 8, ora il bambino cresceva, di Giovanni Battista, comunque versetto 40 dice proprio la stessa cosa, il bambino cresceva in altezza, in statura spirituale, in statura fisica. Quindi siamo di fronte ad una nascita normale. Gesù è veramente incarnato, si è veramente incarnato come un uomo. Luca fa questa annotazione, non c'era posto nell'albergo, non si pensi certamente ad un 5 stelle, non si pensi ad una pensioncina, l'albergo era probabilmente un caravanserraglio, che lì ho cercato di me. Cos'era un caravanserraglio? Era un posto dove uomini e animali stavano, erano riparati e c'era qualcuno che cucinava, qualcosa di questo tipo. Com'è possibile che non ci fosse posto per loro? Non stavano cercando una stanza, non stavano cercando una suite. Ma mettetevi nei panni di Maria. Stava per avere un bambino e non poteva certamente farlo in mezzo a tutti gli altri, davanti a un asino, davanti a un cammello, davanti a un gruppo di persone. Ecco, il posto nell'albergo, da intendersi in questo modo, non c'era un posto abbastanza riservato per fare quello che doveva fare. Ed ecco per questo qualcuno gli suggerisse la stalla, un posto proprio riservato, un posto dove poteva avere quell'intimità di cui aveva bisogno. In quella stessa regione, dice Luca, c'erano dei pastori. Il luogo, pensate, il prato dove c'erano i pastori, è molto probabilmente, quasi certamente, lo stesso posto dove Davide pasturava le sue greggi. È lo stesso. Prima di diventare il grande re che è stato, portava proprio il suo gregge al pascolo in questi prati. Luca ha cura di dirci che i pastori stavano nei campi all'aperto. Questo avveniva normalmente da aprile a ottobre. La data del 25 dicembre è abbastanza improbabile, anche se può capitare una notte serena, tranquilla, non fredda, anche a dicembre. Comunque sono dati. Insomma, se Gesù è nato a dicembre, a gennaio, non ce ne importa più, non ce ne importa un granché. È da notare però il contrasto esistente tra gli angeli e i pastori, no? I messaggeri celesti di Dio incontrano le persone più umili che diventano a loro volta i messaggeri tra gli uomini. Ecco la buona notizia che portano. Non temete perché io porto la buona notizia. Letteralmente il testo greco, lo sappiamo, recita così. Ecco, io infatti evangelizzo per voi una gioia grande. L'Evangelo è la buona notizia. Per questo non può che produrre una gioia grande. Mi chiedo, il fatto che abbiamo avuto la grazia di conoscere e credere in questo Vangelo, lo consideriamo una gioia grande? Abbiamo visto come Evangelo e gioia grande formano un binomio. Accettare il Vangelo significa entrare in questa gioia grande, vivere in questa gioia grande, esultare di tutto quello che ha fatto Gesù. E io mi chiedo se io riesco a vivere in questa gioia, se lo considero il Vangelo da me accettato, da me donato da Dio, se lo considero una gioia grande o un semplice fatto religioso. Spesso il cristianesimo, lo sappiamo, è stato presentato come una religione che reclama l'osservanza di tante regole, le quali le regole permettono di pagare il conto che abbiamo in sospeso con Dio. Ma può essere una buona notizia un conto da pagare. Capite bene perciò che dobbiamo veramente uscire da una mentalità religiosa nella quale l'uomo è al centro, l'uomo di quello che fa, di quello che dice, di quello che pensa. Uscire da questa mentalità. L'Evangelo è Dio che opera, Dio che dona, Dio che fa. Perché fin quando noi siamo al centro della nostra religiosità, non può essere una buona notizia. Non può esserlo. Ma se entriamo veramente nella logica del Vangelo, di un Dio che dona, allora sì che è una grande notizia. Fin dal primo momento della sua nascita, avete notato, Gesù è presentato come il Salvatore, il Cristo, il Signore. Salvatore, Cristo, Signore. Tre appellativi che indicano la sua natura divina, Signore, sia lo scopo per cui si è incarnato, Messia, Cristo e Salvatore. Gli angeli mandano i pastori. Stanno parlando di qualche cosa di grande che è successo, qualcosa di unico nella storia. E lì dice, ok, che cosa facciamo? Ecco, vi do un segno. Questo, grazie, questo è il segno che vi do, che troverete, che dimostrerà che quello che noi stiamo dicendo è vero, che il Figlio di Dio è nato. Questo vi servirà di segno. Visto i tre straordinari appellativi, ripeto, Signore, Messia e Salvatore, ci saremmo aspettati un segno altrettanto straordinario. Ma così non è. Il segno è un inerme neonato coricato in una mangiatoia. Provate a immaginare, i pastori che ricevono la visione degli angeli, quindi l'esercito celeste che si muove, dice è nato per voi il Signore, Cristo è il Salvatore. Mamma mia, andate! Arrivano, trovano una ragazza che stava magari pulendo il culetto a un bambino. Questo è il segno. Questo è il segno. È straordinario, se pensate bene. La logica di Dio, come si muove in maniera inversa dalla logica umana. Lo straordinario evento dell'incarnazione del Logos, della parola, è presentato da qualche cosa che nella normalità indica povertà, impotenza, un bambino che nasce in una mangiatoia. Questa è la metodologia divina. Dio si muove con questo metodo. Paolo ai Corinzi dirà, Dio ha scelto le cose deboli del mondo, ha scelto le cose che non sono, per svergognare le forti. Ti senti debole? Ti senti fragile? Solo così potrai essere uno strumento in mano di Dio. Solo così. Per questo motivo l'Apostolo Paolo indica il suo stato di debolezza, l'evento, diciamo, la condizione senza la quale un evento non può avvenire, Perché dice, nella mia debolezza si dimostra la potenza di Dio. Ma quando riusciremo a entrare in questa logica? Quando? Per la manifestazione della potenza di Dio? Non dobbiamo metterci lì come uomini e donne forti. No. Nella nostra debolezza, scrive l'Apostolo, si manifesta la forza di Dio, la potenza di Dio. E noi ci chiediamo, perché? Perché Gesù si è spogliato della sua gloria divina? Perché Gesù si è vestito dei più umili panni umani? Perché? Perché c'è un versetto che forse dovremmo ricordare più spesso. Egli fu crocifisso per la sua debolezza, 2 Corinzi 13,4. È proprio in questo stato che Gesù si offre come sacrificio per il nostro peccato. Dietro alla mangiatoia si delinea chiaramente la fisionomia della croce. Ora, un'altra frase letta, gloria a Dio e pace in terra agli uomini che gli gradisce, parole degli angeli. Nel proclama degli angeli è presente la gloria che si deve a Dio e la pace, la shalom, rivolta agli uomini. Qui c'è un piccolo dato da tenere presente, che credo che sia altamente significativo. Vi chiedo un attimo di attenzione perciò. Nelle vecchie versioni cattoliche, che ha per esempio la Ricciotti, la Nardoni o altre versioni cattoliche, il testo esprimeva queste parole. Questo versetto esprimeva proprio quella che era la logica, la dottrina cattolica. Il testo faceva così: pace in terra agli uomini di buona volontà. Lo ricordate, no? La cosa straordinaria che forse va sottolineata, che con quella versione, con quella traduzione, era la buona volontà degli uomini che meritava la pace. Però è significativo, miei cari, e questo è un dato di cui dobbiamo prendere atto e che molti di noi ha già preso atto. L'ultimissima versione della CEI, la versione CEI è la versione ufficiale del mondo cattolico, la traduzione rispecchia molto di più quella che è la traduzione nostra, evangelica. Infatti il testo dice, pace in terra agli uomini che Dio ama. È un dato da tener presente, se vogliamo capire certe cose. Il testo greco, infatti, così come ci è presentato da Luca, esalta la virtù divina, la sua benevolenza, la sua bontà, e non c'è traccia in testo, come facevano appunto le vecchie versioni cattoliche, di virtù umane, della buona volontà umana. Però è stato cambiato. Vogliamo ancora leggere un brano, versetto 21 al 24. Quando furono compiuti gli 8 giorni dopo i quali Gesù doveva essere circonciso, gli fu posto nome Gesù, il nome che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore e di due giovani colombi. Da bravi e pii giudei, Giuseppe e Maria seguono la normale prassi. Dopo 8 giorni il bambino viene effettuata la circoncisione. Paolo lo dice chiaramente nella sua lettera, che nato Gesù sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge. Si verifica anche in questo atto. Gesù ha osservato la legge divina nel suo contenuto essenziale e ha così potuto presentare se stesso come agnello senza macchia per riscattare noi trasgressori della legge. Dopo i normali giorni di purificazione, Gesù è presentato al tempio dei suoi genitori. In seguito al parto, la donna rimaneva impura per 7 giorni e per altri doveva astenersi dalle cose sacre. In caso di parto di una femmina, i giorni non erano 7, ma erano 14, chissà perché. Doveva purificarsi 14 giorni invece di 7. No? C'è una mentalità qui ebraica. Il rito di presentazione serviva proprio per consacrare al Signore il primogenito maschio. Vorrei leggere anche con voi, magari concludiamo con questi, versetti da 25 in poi. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo Signore, Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino, Gesù, per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora, Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza che hai preparato dinanzi a tutti i popoli». Bellissimo, straordinario questo momento. Quel Simeone, vecchio, malandato, si trova tra le braccia questo bambino, dice: «Beh, adesso posso andarmene in pace, perché finalmente i miei occhi hanno visto la salvezza». Credo che possiamo terminare qui, poi proseguiremo con il canto di Simeone e Anna, di Simeone, e andremo a vedere la prossima volta il ritorno a Nazareth e Gesù dodicenne al Tempio. Vedete, forse ci sono tante notizie, tante nozioni, ma vedete, c'è un principio in tutto questo. Se Luca, scrivendo al suo interlocutore, no? Teofilo, ha detto: «Io voglio raccontarti le cose per ordine e senza nei dettagli. Miei cari, anche questo ha importanza per la nostra fede, perché sappiamo che la nostra fede non è una religiosità così campata in aria, in uno strano empireo. La nostra fede è radicata nella storia, ha delle basi storiche. E se scendiamo anche nei dettagli di questa storia, è proprio per dare alla nostra fede una base solida, una base è lì. Non sono favole, non andiamo dietro a favole, non andiamo indietro a miti. E qualcosa è successo, qualche cosa che ha cambiato la storia, qualche cosa che ha spezzato la storia in due, e questo qualcosa è Gesù».